Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
E allora io sono felicissimo di ospitare nuovamente, abbiamo detto, è stato già nostro ospite un paio di volte, una volta al telefono, una volta qua in studio, torna a trovarci in studio e quindi gli do il buongiorno. Adesso vediamo un po' se azzecco il microfono. Marco, buongiorno, come stai?
Buongiorno.
Ecco, ce l'ho azzeccato, incredibile. Bentornato alla G-Rock innanzitutto.
Grazie.
E ci presenti
tutta mia, però,
ci presenti la nostra magnifica ossessione Bernardo Bertolucci e la sua generazione, il tuo nuovissimo documentario. Ieri, se non sbaglio, ha debuttato in prima serata su Rai 3, ma disponibile su Rai Play.
Sì, sì.
Quindi da subito, no? Già,
sì, sì, è già visibilissimo.
Già visibile. Partirei proprio dalla base, poi approfondiamo bene, ma insomma raccontaci come nasce e da dove nasce l'idea di un documentario su Bertolucci e perché proprio ora, se c'è un perché.
Allora, diciamo, nasce da una proposta di Gianluca Curti, il produttore di Minerva Piccio,
che salutiamo, grande ascoltatore di Radio Rock,
tra l'altro, vero, anche, che voleva fare un documentario su quel mondo lì e non aveva un'idea ben precisa di cosa raccontare. Io, quello che abbiamo capito insieme, e che poi era la strada che ci ha portato, perché poi anche devo dire la RAI ci ha seguito, questo. La RAI si parla sempre male generalmente,
sì,
però invece la RAI ha detto: un documentario su Bertolucci ci vuole. Fabrizio Zappi all'epoca era il direttore di RAI Documentari, oggi Luigi del Pavignano l'hanno abbracciato con grande passione, perché questo non è un documentario, diciamo, tra virgolette, da RAI, nel senso che è un documentario su un grande regista, raccontato però come un anarchico, come un rivoluzionario, insomma, come il regista rock che era, insomma. Quindi questo era, perché poi Bertolucci è uno che ha messo moltissima musica rock nei suoi film, essendo un grande appassionato, anche se lui era un grande ascoltatore di musica jazz, sì, in realtà, come gusto personale. E quindi è nata questa idea, e allora l'idea era di immaginare un racconto generazionale di Bertolucci, cioè di non fare un racconto post, no? Spesso si dà per scontato, io ne abbiamo già parlato, ma io odio dire: ah, ma quello da quando aveva suonato la chitarra a 5 anni si sapeva che avrebbe... No, non è così, la vita non è fatta così, sarebbe bello, sono costruzioni del passato. Quindi abbiamo voluto raccontare una generazione, abbiamo messo insieme un gruppo di amici che vanno da Bellocchio Wim Wenders, da Pupi Avati a Liliana Cavani, anche compagni di scuola, compagni del centro sperimentale. In realtà lui non l'ha frequentato, ma si frequentavano loro in quegli anni, e abbiamo fatto questo racconto di un eterno ragazzo, di uno che da quando lo vedete per la prima volta a 20 anni, prende il primo viareggio a 21 anni addirittura, fino a quando ne ha 80, poi dopo poco morirà, e però è ancora un eterno ragazzo.
Il percorso della sua vita raccontato da persone che c'è anche Dario Argento, insomma, mi viene da domandare, il parterre de roi, diciamo, il numero impressionante di grandi personaggi che hai coinvolto è notevolissimo. Come l'hai convinto? E se c'è qualcuno che è stato più difficile di altri da convincere? Poi arriveremo alle assenze, magari anche se c'è qualcuno che, se ce lo vuoi dire naturalmente, che non ha, che volevi assolutamente e che magari non ha aderito.
Beh, e allora guarda, questo però, allora, diciamo, vale per tutti i documentari. Le volte si tratta di persone che non possono, di altre che sono troppo commosse per dire certe cose. Diciamo, hanno aderito tutti, nel senso che quando, nel momento in cui noi gliel'abbiamo chiesto, è così, sì, assolutamente lo voglio fare. Tu, quindi, tutti quelli che vedi, incluso Wenders, che ha tutte le, che è veramente impegnatissimo, l'abbiamo incastrati, e nel senso incastrati nel programma, non incastrati come
fisicamente.
Sarebbe stato, beh, poi con Wenders, insomma, sarebbe suonato veramente male. E quindi, però, e poi altri ci hanno detto di no, ma altri perché avevano, come dire, degli impegni che ti dice: sì, sì, lo facciamo, ma tra 6 mesi. Dice: guarda, io tra 6 mesi lo devo consegnare, quindi non si può fare. Quindi,
certo,
diciamo, l'entusiasmo c'era dappertutto. Alcuni, devo anche dire, non hanno risposto, ma sai, capisco anche che magari se tu non hai un contatto diretto, se tu non conosci, soprattutto alcuni stranieri, è stato complicato, ma li abbiamo recuperati poi con i tanti materiali di repertorio. Questo poi non è un problema, fare quel racconto, perché i repertori ti aiutano.
Senti, ho tantissime cose da chiederti, Marco. Tra l'altro, tra pochissimo c'è anche Boris Sollazzo con noi e quindi parleremo insieme a lui. Grande musica rock, e quindi non possono mancare i Rolling Stones. Prima della rivoluzione, 1964, I Can Get No Satisfaction. Poi torniamo a parlare di Bernardo Bertolucci. Con I Can Get No Satisfaction. Allora, io ho talmente tante curiosità da insomma condividere con Marco Spagnoli, che è con noi quest'oggi, che insomma ne stiamo parlando anche un po' fuori onda, e quindi mixiamo un po' in onda e fuori onda quello che stiamo condividendo. La grande passione naturalmente per un grandissimo patrimonio del nostro cinema, Bernardo Bertolucci. Do il buongiorno a Boris Sollazzo. Ciao Boris, buongiorno.
Buongiorno.
Primo Sollazzo del pappagallo dell'anno. Una cosa, una delle prime che ti ho detto, Marco, è da questo documentario, che poi è anche proprio la storia anche di vita di un uomo, come dicevi tu, no? Dai primi passi, figlio del poeta, del grande poeta Attilio Bertolucci, fino ad arrivare poi agli 80 anni, insomma alla morte, agli ultimi anni, la difficoltà legate alla salute che non c'era più. In questo percorso, queste grandissime testimonianze che arrivano da mostri sacri del cinema come Bellocchio, Wim Wenders, come Pupi Avati, che rilascia una devo dire che sei riuscito a trovare la chiave per avere delle dichiarazioni fantastiche, c'è un sentimento di invidia, ti dicevo, invidia buona, nel senso non ovviamente invidia, da parte di molti. Pupi Avati dice proprio, io li guardavo, Bellocchio e Bertolucci, e li invidiavo, no? Perché volevo fare quella roba lì. Ma anche Bellocchio in qualche modo, tra le righe, no? Lascia trasparire un sentimento di... D'altra parte parliamo dell'unico regista ad aver vinto un premio Oscar per la migliore regia italiana. Fellini ha vinto 3 premi Oscar, ma non li ha vinti per la miglior regia, no? Come film, miglior film straniero. Quindi riuscire a superare quella barriera era una cosa effettivamente... no? Della quale potrei essere invidiati, evidentemente.
Beh, sai, secondo me, cioè, quando, questa è l'invidia degli artisti, cioè artisti che poi si spronano a fare altri. Oggi Bellocchio è un punto di riferimento del cinema mondiale grazie a quello che fa sempre, oggi anche si sì, fa anche delle serie molto importanti. E lo stesso Avati, cioè Avati era, lo ricordo per il pubblico che forse non lo sa, un rappresentante di Surgelati,
sì.
E però con questa passione per il cinema. E lui va lì e praticamente decide di fare, cioè dice io basta, no? Cioè aveva sempre avuto questa passione, questa propensione, decide di fare dei film. Ecco, questo è un po' anche veramente una cosa generazionale, che qualcuno che ci ascolta ha un'insoddisfazione, vuole fare altro, forse questa è la prova che Bertolucci o un altro che sia, vale la pena provarci, vale la pena tentarci, anche se poi magari un giorno si potrebbe pure fallire alla fine, però era un rischio. Tra l'altro Avati era sposato, già un figlio, quindi non era una situazione, sai, dice, adesso mollo tutto, tipo film americano, I quit, no. Purtroppo non è così, si pensa al mutuo, alle rate della 600, queste cose qua, e questa è la cosa affascinante, cioè la capacità che lui aveva. Bertolucci è una persona estremamente affascinante, io l'ho intervistato, ma poi negli anni 90 qualche volta, era una persona estremamente gentile, estremamente carismatica. E lui ha pubblicato molti libri interessanti, che lui era un grande amante della critica, quindi leggeva molto, aveva degli ottimi rapporti con i critici, anche dei pessimi rapporti con i critici. Morando Morandini fa un grande, non è neanche un cameo, è proprio una partecipazione appunto a Prima della Rivoluzione. Quindi diciamo questo è un monito per dire guarda, voglio cambiare vita e la cambio.
Senti, intanto se Boris volevi...
No, dire qualcosa... che una delle cose interessanti, secondo me, che esce fuori dal documentario di Marco è proprio questo, nel senso che... E poi ti volevo chiedere anche una cosa a questo proposito. C'è Bertolucci, ma c'è anche una generazione, no?
Certo.
E poi, a parte Pupi Avati, che ne ha fatto una cifra comica dell'invidia, no? C'è Lucio Dalla, che doveva essere buttato giù dalla Sagrada Famiglia. Però io capisco molto bene... quel senso di invidia, perché Bertolucci ha fatto quello che in quegli anni nessuno ha fatto, cioè ha deciso di fare il cinema che voleva, mentre molti in quel periodo facevano il cinema che dovevano, che era diverso, no? Era un cinema un pochino più ideologico, e lui va nella sua direzione fino ad arrivare per esempio all'Ultimo Imperatore, in cui ha in mano un budget che nessuno, perché forse più ancora dell'Oscar, è quel budget, è quella grandeur che certo. Nessuno nel dopoguerra, nessun regista italiano nel dopoguerra ha avuto realmente. E siccome magari non tutti lo sanno, Marco ha veramente una produzione di documentari molto grande, tutta negli ultimi poi 10-12 anni,
sì,
diciamo.
Sì.
E mi sembra che tu abbia in qualche modo allargato negli ultimi anni lo sguardo da singole biografie, c'era già in Nuce anche in varie altre cose, penso a Montaldo per esempio. La singola biografia a guardare invece gli scenari, no? Cioè prendere a pretesto una persona o un contesto per raccontare tante storie diverse. Non so se ho avuto questo
no,
anche se qui chiaramente Bertolucci
è vero, però cioè, sai cosa succede? Che tu sai, io ho incominciato a fare documentari per caso, nel senso che io sono uno che scriveva di cinema, era contento di fare quello che faceva. E un giorno gli hanno chiesto se aveva un'idea per un documentario. Io ho detto, ma io veramente no, non ne ho, perché ho troppo rispetto per chi fa questo lavoro. E però mi venne un'idea, che era Hollywood sul Tevere, perché io lavoravo a un festival, successo un casino pazzesco, e dicevo, ma come facevano questi negli anni 60 a portare tutta questa gente a Roma, che non c'era l'email, ma non ti dico il fax, ma manco il cellulare e così via. E nacque Hollywood sul Tevere, che era un documentario di montaggio. Poi questo ha avuto successo, ne ha fatto altri, hanno avuto tutti quanti. Allora, quando tu hai successo, qualsiasi cosa sia, successo che possa avere io, insomma, certamente non, non paragonabile a quello che avviene, e francamente siamo contenti così. Però quello che è il successo vero, questo diceva anche Fellini, è poter fare quello che vuoi. Quindi quando a un certo punto mi viene chiesto, soprattutto quando mi viene chiesto di fare un progetto su un argomento, allora dico, vabbè, allora possiamo allargare questa cosa, perché il problema è il budget per avere dei film. Ci sono dei film, che in questo documentario, un minuto costa 20.000 euro.
Allora, la famosa storia, no, di Scorsese che fa Viaggio nel cinema italiano e non lo può commercializzare.
Esattamente, perché e questa è anche poi anche una cosa, poi questo potrebbe richiedere il dibattito, cioè il fatto che comunque chi fa quello che faccio io in Italia o in Europa non ha una concorrenza sleale degli americani, che invece c'è una legge che si chiama Fair Use. Tu vai là, dici, oh, vorrei, mi dai quei 5 minuti dell'ultimo imperatore? Sì, prego, accomodi, grazie. E non devi neanche, certo, non devi neanche dare un euro. E ora, ma al di là di questa cosa, cioè la possibilità è questa. Quando tu hai, io penso, quando tu hai delle opportunità, quando tu racconti una storia, una vita, è chiaro che nel caso di Bertolucci più era interessante affascinare tutte queste connessioni che c'erano, no? Quella, il padre poeta, il padre che peraltro aveva, è l'ultimo ad aver intervistato la cameriera di Proust. È una, esiste questo documentario, tra l'altro è abbastanza visibile, cioè, l'intervista è ovviamente inguardabile, che è fatta negli anni 50 in bianco e nero, doppiata in italiano, però cioè vuol dire che c'era, a me interessava raccontare, come dici tu, questa continuità, questo scenario in cui ci sono tante persone, perché la cosa affascinante è che Bertolucci era parte di un movimento dove ci sono anche altri che non sono così famosi, altri che hanno collaborato con lui. Facciamo una citazione, si chiama Gato Barbieri. Gato Barbieri è stato, sì, un grandissimo collaboratore di Bertolucci per la musica. Peraltro era il fidanzato, era dell'assistente di Bertolucci, Michel, e quindi ci sono tante, quello è un mondo.
Poi i Rivoli, se uno pensa solo al fratello Giuseppe,
sì, che è una persona straordinaria,
cioè non, è veramente, cioè se uno volesse solo raccontare la famiglia e i prossimi potrebbe...
Senti, ci sono due o tre aspetti che vorrei però approfondire. Abbiamo detto persona difficile anche da incasellare, no? Perché comunque molto colto, di grande spessore, molto carismatico, che raccontava, diceva il, si diceva il cinema della borghesia, in realtà è stato anche tutt'altro, è stato anche un cinema per certi versi anche che incontrava anche il popolare. In questo, secondo te,
poi attenzione, che era un cinema borghese, cioè adesso lo definiamo un cinema borghese, ma allora non era affatto un cinema borghese. Cioè aveva dei sapori di racconto di un certo tipo di borghesia, ma certo, quando lo vedevano un po' come Godard e Truffaut, no? Tutto era fuorché percepito come cinema borghese.
Non amo molto incasellare i grandissimi artisti in diciamo così contesti geografici, no? In quale di appartenenza, però effettivamente Parma quanto secondo te è stata importante in qualche modo, è una città a cui si fa molto riferimento, la sua città nel documentario, anche in contrasto rispetto ad altre città emiliane e dell'Emilia Romagna in generale. C'è qualcosa che secondo te ha giocato l'essere di Parma per Bertolucci?
Beh, sicuramente, lo dice Cucchiavati, questa R arrotata che dà uno stile particolare, sì, quindi questo accento
da invidiare anche
che lo rendeva immediatamente super figo e super affascinante. È sicuramente la cultura emiliana, la cultura dell'Emilia Romagna, una cultura, tra l'altro, insomma, nel documentario si accenna a questo fatto che non si capisce perché, ma l'Emilia Romagna è stata la regione che ha dato più registi all'Italia, non, sì, si dice mai, cioè nel senso che, io mi sono anche provato a contarli, poi hanno fatto anche il convegno, lo citavati nel film, ma sono tipo una ventina e sono tutti importanti, poi alcuni di troppo oggi meno famosi, meno un po' dimenticati, però se basta citare appunto Antonioni, Bellocchio, Fellini, La Cavani, Zurlini, cioè ovviamente ne ho dimenticati altri 15 che si offenderanno, però è così.
Ah, cioè, infatti sono morti, grazie a Dio.
Sì, no, ma
meno
non,
male così.
Non
so.
Vabbè, magari poi vengo perseguitato, poi nel soprannaturale, chi lo sa, vedrete il mio TikTok dove faccio la sequenza, i registi che mi perseguono. Però è questo. E poi secondo me l'altra cosa affascinante è questo viaggio a Roma, che fanno tutti, lo fa Fellini, lo fa Antonioni, lo fa appunto Avati, lo fa
Zurlì.
E quindi questo viaggio a Roma, nel viaggio a Roma però cambia, cioè l'incontro con questa città cambia la percezione, cioè si passa da una visione tra virgolette provinciale, nel senso buono del termine, a una visione internazionale, perché questa città è una capitale.
Sì, anche se lui fa un viaggio diverso da Avati, per esempio, o da Fellini, che arrivano qua, sì, a fare
adulti
e poveri, poverissimi, no? Cioè, Sordi che racconta che andava in giro a cercare da mangiare per Fellini. Avati non ne parliamo, insomma.
Sì, senti, ci dobbiamo fermare un attimo,
dopo un fallimento.
Torniamo tra pochissimo con una canzone scelta da Marco. Siamo qui con Marco Spagnoli per parlare della nostra magnifica ossessione, Bernardo Bertolucci, La sua generazione, il suo ultimo documentario che trovate su RaiPlay. Mi raccomando, vedetelo perché è meraviglioso e vi apre proprio un mondo anche sugli anni 60 e non solo, perché come abbiamo detto spazia su tutta il percorso umano e professionale di Bertolucci. Torniamo fra poco, dicevo, con una scelta musicale di Marco e poi ci racconterà il perché.
Radio Rock Podcast.
Yeah.
Allora, David Bowie, Space Oddity. Ops, no, ragazzo solo, ragazza sola. Il testo in italiano di Mogol, peraltro, tradotto da lui, reinterpretato dallo stesso David Bowie, scelto da Marco Spagnoli. Perché, Marco, hai scelto questa canzone?
Perché è presente nell'ultimo film di Bertolucci, Io e Te, e quindi sì, è un'altra testimonianza della sua passione per il rock e per la conoscenza di un certo tipo di musica.
Senti, si parla molto nel tuo documentario, come è giusto e inevitabile, ed è anche bellissimo, del rapporto fra Bertolucci e Pasolini, che è stato un rapporto profondo, non privo, adesso magari se ci racconti qualcosa, perché proprio secondo me è un romanzo, è un altro film, diciamo così,
fraterno, no? in positivo e negativo,
sì, e quindi è un po' una roba forte che viene fuori dal tuo documentario. Ce lo racconti un pochino il rapporto che avevano questi due grandissimi?
Ma sì, diciamo, in maniera sintetica, Bernardo Bertolucci è adolescente, a un certo punto alla sua porta, a casa sua a Monteverde, bussa questo signore. Lui è spaventatissimo da questo tizio, va a svegliare il padre, chiude la porta in faccia, dice che lui cercava padre Attilio. Lui chiede la porta in faccia e dice: papà, guarda, c'è un signore fuori, secondo me è un ladro. Il padre va a vedere questo ladro era Pierpaolo Pasolini, e da lì nasce. Pasolini è venuto a vivere in questo stabile dove abita anche Bertolucci, e da lì nasce questa amicizia. E un giorno Pasolini esordisce alla regia e chiede al giovanissimo Bertolucci di fargli assistente, e lui dice: ma io non ho mai fatto il cinema. Dice: neanche io, qualcosa ci inventeremo. E da lì nasce una collaborazione che dura, un'amicizia che dura per tanti anni, che finisce, questo poi magari Boris però potrebbe dire quello che accade in mezzo, finisce quando Pasolini vede da solo Ultimo Tango, sì, a Parigi, e decide di non parlare mai più con Bernardo Bertolucci, perché lo definisce un film borghese. Poi si rincontreranno, si riparleranno.
Lo prende proprio a male parole all'uscita della proiezione, solo per lui, proiezione che aveva fatto solo per lui. Faccio vedere a te il film, Pasolini, e ti insulta.
È andata così. Però è una collaborazione, una grande amicizia, è prende da un soggetto di Pasolini, scritto insieme, cioè era un film che doveva dirigere Sergio Citti, poi lo scrivono insieme, ma alla fine lo dirige Bertolucci, è la Comare Secca, e da lì esordisce Bernardo Bertolucci.
Senti, c'è qualcuno che ci scrive: sicuramente vedrò il documentario, e poi aggiunge, è un argomento di cui chiaramente non possiamo non parlare, anzi vogliamo parlare, si parla della scena di sesso non consensuale in Ultimo Tango a Parigi, dello scandalo nato nell'ultimo anno, se no cosa ne pensi, come vedi la questione, dopo aver imparato tanto sulla vita di Bertolucci ed immagino sulla sua persona. Ecco, Ultimo Tango a Parigi.
La riduzione ad Ultimo Tango di Bertolucci è una cosa devastante.
Allora, abbiamo detto che in questo documentario è raccontata proprio tutta la vicenda, proprio anche umana, e tutto il suo percorso dal primo, La Comare Secca, appunto, dal primo film fino all'ultimo. In mezzo,
tra parentesi, che prima dei 30 anni lui fa 3 film, tutti bellissimi, cioè è proprio un'altra Italia.
In mezzo c'è anche chiaramente Ultimo Tango a Parigi, col suo successo e le sue polemiche, già che tu racconti già in quegli anni, no? Con addirittura Bertolucci che rischia di...
Allora, vorrei tranquillizzare l'ascoltatore, sì, io sono femminista e questo film è stato visionato da mia moglie, che ne ha curato ogni consiglio, ogni ceffone, nel senso che volevamo...
Ogni ceffone vuol dire nel senso...
Che... Io, un ceffone,
cioè,
mio,
tu
non
prendevi,
ceffone, ceffone...
Tu prendevi un ceffone ogni volta, sì,
ho preso più ceffone, sono stato molto più maltrattato io che Maria Schneider. No,
patriarcato, boom!
Sì, no, diciamo, volevamo evitare, allora un artista è un artista, ma non è un santo. Quello che lui ha fatto con Maria Schneider è assolutamente da condannare, nel senso che lui non c'è stato nessuno stupro, questo è stato provato anche da Storaro, perché tra l'altro ci sono due macchie, due inquadrature, quindi insomma, se fosse stato così non era possibile, tecnicamente possibile. Questo però non vuol dire che non ci sia stato un trauma in questa attrice, che era una persona molto fragile, nonché bellissima. E poi c'è anche un problema: lei non ha avuto una carriera dopo. Quindi chiunque l'ha incontrata gli ha parlato sempre di quel film, perché quel film resta uno dei film più, a parte un grandissimo incasso, ma è stato uno dei film più importanti degli anni 70, al punto che però in Italia il film è stato sequestrato, Bertolucci, il produttore e Marlon Brando sono stati condannati e Bertolucci ha perso i diritti civili, cioè non ha potuto votare per questo motivo, perché c'è stato un'offesa alla morale. Tanto c'è una bellissima trasmissione della Rai che spiega, fu intervistato il giudice che all'epoca aveva detto quel film era stato un'offesa alla morale, violenza e così via, è stato recentemente rieditato. Poi Bertolucci, come diceva Boris fuori onda, fece un'intervista a una televisione olandese dove raccontò questa scena del burro in maniera forse leggera e forse anche perfino non del tutto reale. Si è, ovviamente il movimento MeToo, che noi sosteniamo, lo ha massacrato per questa leggerezza, per questa idea di violenza alle donne assolutamente gratuita, e lui era però consapevole che Maria Schneider l'abbia odiato per tutta la vita. Nel film, nel nostro film, questa cosa viene raccontata e viene tra l'altro chiesto un commento, per me era molto importante. Io ho chiamato la Società di Psicanalisi Italiana, ho chiesto che ci fosse una psicanalista a spiegare tutto quello che era accaduto, perché non volevamo condonare. E la parte è questa, cioè il fatto che lui ha comunque ha girato una scena di sesso bellissima, però insomma non dicendo all'attrice del tutto quello che sarebbe accaduto. Da questo forse però, come diceva Boris, ridurre Bertolucci a quel film e condannare quel film è invisibile,
cioè, quella scena,
se stasera volete vederlo non lo vedrete.
Questa è una cosa che non
è una forma
non
di, perché la gente è terrorizzata, e addirittura in Francia recentemente la Cineteca non ha potuto proiettarlo perché c'è stata un movimento, peraltro io comprensibile, delle femministe francesi. Io l'ho riproiettato e ho rifatto un dibattito, perché queste cose se lui sicuramente ha sbagliato con questa attrice, poi quanto abbia sbagliato non lo sapremo mai, quanto lei fosse consapevole, lei era una persona molto fragile. La cosa importante è questa, però, cioè che quel film lì è stato, cioè in quel film lì, lo dico, non voglio fare spoiler, ma lei è una donna forte che alla fine si libera, esatto, di quella violenza, sì. E Marlon Brando non fa una fine bellissima, non voglio rovinarvi.
Certo. No, e poi diciamo che se c'è un film in cui lui ha meno fascino, magari può avere anche una carica di sensualità, ma ha meno fascino è proprio là.
Sì, sì, ma
cioè la cosa, io devo dire adesso, io non, tutti dicono no, quando c'è il morto tutti lo hanno conosciuto, io l'ho intervistato 3 volte. E una volta ho avuto questa fortuna, lui aveva questo, si può dire un sotterraneo di fatto, e un piano interrato.
Ma un attimo, scusa, ci scrivono, ogni volta che dice fragile per lei deve dire stronzo per lui.
Sì, ma vabbè, lo possiamo, assolutamente, ma lui, che lui, allora, all'epoca i registi erano dei padri eterni e quindi facevano delle cose, ci sono altri casi, inutile citarli. Lei era sicuramente, lui ha si è approfittato di questa fragilità, però vorrei anche dire questa cosa, che lei non era la prima scelta di quel film. La cosa incredibile è che lei non era, cioè tutta questa storia poi è nata perché lui aveva già lavorato, c'erano altre attrici, quindi è proprio il destino che l'ha portato a fare un film. Peraltro lei in quel film è bellissima, è bravissima, è un ruolo difficilissimo da fare, quello lì. E quindi però sono giusto, condivido la par condicio.
È l'arancia meccanica del sesso, tant'è vero che lei fa la fine di Malcolm McDowell, cioè scompare esattamente come scompare lui per tanti anni, poi lui recupera qualcosa.
La differenza è che se io mi sarebbe piaciuto, cioè avendo visto questo film prima delle giuste polemiche di quello che è successo dietro, per me questo è un film su una donna empowered. È una donna che vive una passione, poi a un certo punto dice: ma quest'uomo non vale niente.
In un periodo in cui queste storie non si raccontavano minimamente,
e poi va a finire con... E questo, però, poi Bertucci è uno che ha raccontato grandi personaggi femminili. Penso L'Assedio, penso anche recentemente The Dreamers, ma anche Thea Falco in Io e Te. Cioè, racconta donne fragili che però alla fine la vincono perché sono migliori degli uomini, come in questo caso. Poi quello che è successo nel backstage, purtroppo.
Poi c'è una riflessione da fare, secondo me, su quello che marginalmente, cioè che accennava Marco sul fatto che questo film non si trovi più. Cioè, è una riflessione da fare lucidamente, in maniera calma, ci confrontiamo magari anche su questo. È chiaro che quello che si poteva fare prima che era accettato prima, che era tollerato prima, oggi per fortuna non si può fare più e non è più e non è più. Poi cosa facciamo di questi film? A volte di queste opere d'arte, che cosa ne facciamo?
Viviamo in una città in cui ci sono gli obelischi fascisti, ma non possiamo vedere L'ultimo tango a Parigi, non sui cinema.
No, è una riflessione interessante da aprire.
Dobbiamo farlo, togliamo le cose brutte e approfittiamone per togliere anche le cose brutte.
No, ma poi sai,
moralmente, proprio esteticamente.
Agire in questo modo qui dovremmo togliere veramente tantissima
roba. Però secondo
roba,
me, diciamo che anche la riflessione sul suo errore, e questo secondo me gli va riconosciuto, è merito suo.
Sì, sì.
Cioè nel senso che è lui che lo tira fuori, e questo secondo me nasceva dal fatto che lui era non solo un grande narratore, appunto, no? Io ricordo questa intervista che dura 8 ore e poi devo ridurre a 6.000 battute per Liberazione, che ancora ne soffro proprio personalmente, ma lui era anche un grande ascoltatore, cioè era uno che ti ascoltava per cercare di capire cosa... Non dico tu volessi da lui, però cosa ti potesse interessare di più. E lì, secondo me, lui a un certo punto capisce che qualcosa ha sbagliato.
Sì.
Magari non lo capisce del tutto. E quella uscita alla TV olandese, tratta appunto una TV olandese, secondo me non è tanto strano anche la provenienza della TV, è un modo, non dico per chiedere scusa alla Schneider, però per aprire la discussione che lei non avrebbe avuto la forza di aprire.
Senti, al di là scusa, mi fa venire in mente un messaggio di un ascoltatore, Marco, perché al di là dell'aspetto, diciamo, della violenza sessuale, della polemica specifica di questo episodio, un amico giustamente fa una domanda su un aspetto che è affrontato nel tuo documentario, cioè tu pensi, ti domanda, che un artista come Bernardo Bertolucci avrebbe fatto qualsiasi cosa per un risultato il più possibile realistico, io aggiungo, per ottenere quello che lui voleva dal suo film, per assurdo avrebbe fatto la stessa cosa con una coltellata se non avesse rischiato la vita dell'attore, era così, lui dice, schiavo del risultato, oppure potremmo dire dedicato, no? Dedito al raggiungimento di quello che era il suo scopo, cioè fare l'arte nel modo che lui intendeva.
Sì, senso, ma lo dice lui, eh? Ora non, io purtroppo, per fortuna, ho letto tutti i libri, interviste di Bertolucci, poi chiederò a Boris se mi manda il testo della sua. Lui lo dice che per il cinema bisogna fare tutto, questo è una cosa discutibile, ma adesso una coltellata probabilmente avrebbe avuto un'altra implicazione, perché nella convenzione di tutti quanti noi la coltellata, quella non è che è peggio di una coltellata quello che è successo, forse era anche dovuto al fatto che lui pensava di non riuscire a ottenere altrimenti quella reazione dell'attrice, cioè dicendo questa era l'unica maniera. Ovviamente è stato sbagliato, non è una cosa consigliabile, però tanti registi hanno fatto cose analoghe, non dico affogando quasi qualche attore, ci sono attori che si sono prestati a fare cose molto pericolose, basti pensare per citare dell'Argento, nel Julian Sands, il compianto Julian Sands, che ha fatto il fantasma dell'opera, lui aveva un'unica paura nella vita, i topi, e c'è una scena dove lui è completamente coperto di topi e dell'Argento gli ha imposto di farsi coprire dai topi, lui ha fatto tipo yoga per arrivare a questa cosa, quindi alla fine purtroppo, cioè alle volte per ottenere risultati si fanno queste cose, certamente alcune cose sono più gravi di altre.
Qualcuno scrive che forse era
senza ipocrisia che il cinema è una forma di violenza contrattualizzata. Bravo. Verso l'attore. Bravo. Cioè nel senso che l'attore diventa per 8 settimane, 9 settimane, 7 settimane proprietà del film, se ha firmato un contratto deve più o meno fare tutto quello che c'è scritto nel contratto, e spesso e volentieri l'attore scopre di essere traumatizzato dopo, cioè nel senso, io faccio sempre questo esempio, no? Quando faccio quella piccola parte per Ciro De Caro in Giulia e devo fare l'esaminatore di un colloquio, a un certo punto Ciro giustamente mi dice, ma come, mi hai raccontato sempre di tutti questi stronzi con cui hai fatto i colloqui, tira fuori questa cattiveria. Quando tiro fuori quella cattiveria e l'attrice, perché è brava, non perché ero bravo io, si mette a piangere, io perdo completamente la testa, passo la mattinata intera sul set a firmare il film per chiederle scusa, perché ovviamente è un luogo dell'anima il recitare che è rischiosissimo per la psiche.
C'è qualcuno che evidentemente sa,
e se qualcuno si prende la responsabilità di governare, di domare questo luogo dell'anima,
certo,
di un altro, già fa una violenza, voglio
qualcuno
dire.
Qualcuno che evidentemente sa di cosa parla, dice, è una violenza contrattualizzata nei confronti della crew, figuratevi l'attore, dice,
sì,
no? Cioè, nel senso che poi...
Ma poi è una, Il regista è un dittatore, cioè non funzionerebbe mai se ci fosse una democrazia sul set. È proprio un luogo, adesso sembra veramente, a molti ci vuole maschilista, è proprio un luogo in cui non valgono le regole che valgono fuori da lì. E un po' le devi accettare le regole del gioco.
Senti, una curiosità che hanno avuto in tanti, Marco, e te la giro, un po' ne parlavamo, insomma, però diciamo che... è raccontata l'epopea di tanti grandi registi, no? Oltre a Bertolucci abbiamo detto naturalmente Pupi Avati e Dario Argento, che sono presenti in questo documentario, Bellocchio, quindi una generazione di grandissimo fermento. Ma se tu dovessi indicare, oggi c'è un erede di Bertolucci? Oggi?
Allora, c'è un erede, non so quanto autoproclamato, considerato, che è Luca Guadagnino.
Ah, okay.
Luca Guadagnino ha un successo internazionale, abbiamo visto a Venezia, è presentato a braccio di Giulia Roberts, lui e Guadagnino conosceva bene Bertolucci, hanno avuto un grande rapporto di amicizia, ne hanno parlato. A me come spettatore non sembra che fanno esattamente lo stesso tipo di cinema, perché Guadagnino, che è una persona molto intelligente, fa anche dei film tra virgolette commerciali, cioè non credo che Bertolucci avrebbe diretto Challengers, insomma, però questo
oddio,
non vuol
sai
dire...
che forse Challengers sì, secondo me
allora...
cioè secondo me il giovane Guadagnino negli anni 70 avrebbe fatto i film di Bertolucci e il giovane Bertolucci in questi anni avrebbe fatto i film di Guadagnino.
È una puntata dei di Marvel What If.
No, sì, diciamo che secondo me Luca ha un'attitudine di quel tipo, cioè sì, ha il coraggio di pensare con un altro, su un altro binario. Poi ovviamente secondo me è oziosissima la discussione sugli eredi.
C'è sì, ovviamente era un gioco, però c'è Silvia, Silvia che è d'accordo con Marco e scrive: Guadagnino, erede di Bertolucci, aiuto. No, vabbè,
io comunque, non ho detto aiuto.
Vabbè, però
insomma, non sono. Però sai, l'eredità è anche una cosa.
Beh, aiuto, però non vuol dire, cioè, necessariamente che,
no, diciamo che
sia un brutto regista, magari non è.
L'eredità all'italiana, cioè prendo. Certo. Quello che è una legacy all'americana, cioè certo, è un po' preso, cioè nell'ambito del cinema italiano e internazionale il ruolo di Guadagnino è quello che aveva Bertolucci.
Senza dubbio.
Io direi, io risponderei a un amico che mi chiede quale film di Bertolucci vedere, potendone vedere uno solo oppure cominciando da un film. Io direi: comincia a vederti il documentario di Marco e poi magari lo capisci dal documentario quale film ti vuoi vedere, secondo me.
Io dico la gommare secca, però è vero che il suo film ha questa capacità di introdurti senza violare il segreto della bellezza del cinema.
Io penso però, se dovesse iniziare da uno, è Il conformista, perché Il conformista è... come un monolite del cinema ed è un film che io ovviamente ho visto tutti i film di Bertolucci.
Anche lì c'è un racconto meraviglioso di come nasce Il conformista nel suo film.
Tra l'altro in un altro documentario ho potuto andare un po' avanti, perché Bertolucci non la sapeva questa cosa, io non sono riuscito a dirgliela, ma lui ha avuto i soldi del finanziamento da un agente della CIA che lavorava per la Paramount, che si chiamava Luigi Luraschi, lo posso dire perché è una cosa di dominio pubblico,
sì,
nel senso di dominio pubblico, nel senso che sta negli archivi americani, perché la CIA in quegli anni ha infiltrato in due gli studios hollywoodiani in Italia, perché sono agenti, ovviamente, 56 l'Unione Sovietica, 200 km da Trieste,
sì,
e quindi il cinema italiano incomincia ad avere un grande rapporto con gli americani, che però sono dei cineasti, non immaginate la gente, le spie... Sono dei cineasti, dei cinefili che hanno l'obbligo di lavorare per gli studios attirando sempre più l'Italia verso la sfera atlantica. E questo Luigi Raschi, che è un grand'uomo, un uomo straordinario, il documentario si chiama The Italian Jobs, praticamente a un certo punto dice io al figlio, che era, dice io ho $70,000. A chi li do? Dei tuoi amici? C'è Marco Bellocchio. Che ha fatto Marco Bellocchio? La Cina è vicina. Mo anche un agente della CIA, la Cina è vicina, era un po' troppo.
La CIA è vicina.
La CIA è vicina. Sì, sì, ma lui era un agente, però è un uomo un intellettuale, parla cinque lingue. Non immaginiamoci, certo. Jason Bourne.
Certo.
E incontra Bertolucci. Bertolucci racconta che lui va a raccontargli Il conformista, che non ha letto, e incontra uno che non ha visto i suoi film. Questa è la magia del cinema, e fanno un capolavoro.
Sì, perché nel documentario
di Avati, ancora tuttora non sappiamo.
Poi lo vedrete, insomma. Bertolucci racconta che la compagna, che la compagna gli aveva raccontato: guarda, ho letto questo libro di Moravia, bellissimo.
Mapimaino.
E glielo racconta. E lui dice lo faccio senza averlo letto, quindi cosa meravigliosa. Dobbiamo chiudere, purtroppo.
Però l'aneddoto su De Niro, dai.
L'aneddoto su De Niro. Allora, qualcuno mi scriveva 900, no, tra i film il film da cui iniziare. Il racconto della convivenza sul set con Robert De Niro pare che non sia stato proprio pacifico, insomma, non proprio semplicissimo.
No, ma anche perché De Niro non è De Niro di oggi, è De Niro che ha fatto un unico film. Quindi nessuno conosce, lì a parte nel Novecento ci sta il grande sfizio del cinema mondiale. C'è un'intervista che io non ho potuto usare, di Depardieu, che lui fece al Festival di Roma, che perché era brutta la qualità, che lui racconta, Bertolucci gli dice la lista, e dice: ah, questo lo conosco, la Santella la conosco, questo lo conosco, Donald Sutherland lo conosco, e poi c'è Robert De Niro. Chi è Robert De Niro? Dice Depardieu, quindi per dirvi la situazione. E quindi sì, non era una convivenza facile, ma sai che quel film è durato 9 mesi, cioè quello certo. È stata una durata, cioè alla fine hanno detto basta, perché era un film che poteva andare ancora avanti.
Sarebbe stata una serie TV.
Si racconta la convivenza sul set dei figli. Uno voleva un'attenzione maggiore alla sceneggiatura, l'altro invece...
Cioè, metodi diversi.
Senti, voglio far ascoltare prima di chiudere la canzone. Cioè, hai portato una band nuova, diciamo così, sì. Che chiude il tuo film in un momento molto, allora, altro, molto emotivo. Molto
io
bello.
Ascolto molta musica, ho già detto, ascolto molta musica. E una mia studentessa mi ha portato dei brani suoi. Lei è questa band che si chiama Pearl Bot.
Sì.
Così, e io sentivo questa canzone e ho detto: ma questa è perfetta, cioè non è, cioè nel senso che poi io quando gliel'ho chiesto lei manco ci credeva, pensava che era una lei si chiama Camilla Crisciotti, che è la lead vocalist, ed era perfetta. Poi quando l'abbiamo montata era assolutamente perfetta, perché io volevo che nel finale, ci sono delle immagini particolari, io non sono un ottimista, un romantico, quindi per me il film non finisce. E non certo. Finisce nella maniera in cui pensano tutti che sì. Finisca. E quindi volevo qualcosa che avevamo queste immagini meravigliose di questa ascesa, chissà dove, verso il cielo, verso qualche altra, verso l'Olimpo del cinematografo di cielo. E c'era questa canzone di cui, se sentite le parole, si sposano perfettamente. Ed è anche un fatto su quello che lui, nel suo rapporto proprio col mondo. Vorrei dire una cosa a Boris, però lo sai che la casa di Bertolucci non esiste più, che sono stati sfrattati, che lui era in affitto, ecco, vedi come va a finire,
ecco.
Cioè quella casa lì non esiste,
è incredibile.
Più,
e
quindi
racconta,
cioè,
anche molto
Bertolucci, se Bertolucci vieni sfrattato,
tanto qui arriva un messaggio: belli Pearl Mott, subito
una persona. Vabbè, che sarà lei che si è scritta da sopra,
no, è il nostro amico Nick, Not Need to Know il nome della canzone che vi stiamo per far ascoltare. Io vi ricordo il documentario di Marco Spagnoli, che è stato con noi quest'oggi, la nostra magnifica ossessione, Bernardo Bertolucci e la sua generazione, lo trovate già su RaiPlay. Grazie Marco,
grazie
alla prossima,
grazie.
Ciao, grazie Boris, appuntamento a settimana prossima. Damage that we've known.
there's no need to know. There's no need to know.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.